Quando Samuele fu comandato da parte di Dio di andare a ungere il nuovo re di Israele, Samuele entrò nella casa di Davide pensando di scegliere non lui ma i suoi fratelli, e vedendo Eliab, il primogenito, disse: certamente è lui. Mentre il Signore gli disse che il Signore non bada all'apparenza, ma non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Samuele fu ingannato dall'apparenza di Eliab e anche dall'apparenza di Davide. Davide era l'ultimo dei fratelli, aveva un aspetto per il quale, secondo Samuele, non poteva essere il re. Questo principio ci dice che non bisogna guardare all'apparenza. È un principio giusto, corretto, perché spesso dall'apparenza noi siamo ingannati, no? Spesso lo usiamo però per nascondere la verità nel nostro cuore. Spesso quando riceviamo delle critiche ci nascondiamo dietro la classica frase: tu non sai cosa c'è dentro il mio cuore. E la storia di oggi, questa storia che abbiamo letto, ci mostra questa verità. Un'apparenza che inganna molti, ma non inganna Gesù. Siamo praticamente alla fine del ministero di Gesù, sono praticamente trascorsi 3 anni, secondo il Vangelo di Giovanni. L'ultimo evento certo che abbiamo visto in questo Vangelo è stata la festa della dedicazione, intorno al dicembre, circa 3 mesi prima della Pasqua. E poi Gesù si era recato in Galilea e Gesù era tornato semplicemente in Giudea perché chiamata da Marta e Maria, perché Lazzaro stava male. Ma questo episodio non abbiamo una data certa in questi eventi. E praticamente dal capitolo 12 entriamo nell'ultima settimana della vita di Gesù, entriamo nella famosa settimana della Passione. E il Vangelo si concentrerà sempre di più nell'ultima sera che Giovanni trascorre con i suoi, e da qua in avanti praticamente si diventa un Vangelo delle ultime parole, delle ultime indicazioni che Gesù dà ai suoi discepoli. Vedremo il suo ingresso trionfale in Gerusalemme, ma prima di questo troviamo questo evento che capita la sera prima di questo ingresso trionfale e questo episodio dell'unzione da parte di Maria di Gesù si svolge 6 giorni prima della Pasqua. Un evento che mostra anche quale tipo di reazione Gesù provocava nelle persone. Come detto, il giorno dopo Gesù sarebbe entrato come re in Gerusalemme, ma pochi giorni dopo le stesse persone che lo accolsero come re gridarono, convinti dai giudei, a crocifiggere Gesù. Infatti, sebbene fu accolto come re, veramente c'era questo reale entusiasmo nell'accogliere Gesù? Davvero Gesù era riuscito a conquistare tutti? E poche ore prima di questo ingresso trionfale, di questa domenica, Giovanni ci mostra la realtà su cosa pensava la gente di Gesù. E vedremo in questo episodio una profonda spaccatura tra coloro che lo amavano profondamente da coloro che lo odiavano, anche se spesso non si capisce qual è la realtà anche tra queste persone che lo odiavano. Una profonda spaccatura, come detto, nel quale i nemici di Gesù spesso non si riconoscono, si nascondono dietro frasi o buoni intenti. Gesù è il personaggio più divisivo della storia, è colui che divide tutto nella storia, divide la cronologia tra prima di Cristo e dopo di Cristo, divide il calendario, divide l'umanità tra chi è con lui da chi è contro di lui, divide i destini, divide famiglie, matrimoni, amicizie. In Matteo lui stesso dice che non era venuto per mettere pace, ma spada, divisione, ovviamente non guerra contro gli altri, ma accettare lui o rifiutarlo divide le persone. Quindi Gesù evoca sempre sentimenti contrapposti, o amore o odio, o adorazione o bestemmia sul suo nome, o fede o incredulità. Gesù divide i credenti dai non credenti, le pecore dalle capre, il grano dalla zizzania, i figli di Dio dai figli di Satana. Di fronte quindi a Gesù, ogni uomo, più o meno consapevolmente, prende sempre una posizione. Oggi esiste molto il concetto della tolleranza di tutti i punti di vista. Io spesso, quando sento parlo con le altre persone, nessuno rifiuta Gesù o lo accusa di determinate cose. Molti dicono di credere in lui, ma la realtà invece è poi un'altra. Il passo di oggi ci mostrerà due verità che sfuggono all'apparenza, due verità che Dio invece riconosce e che Gesù, in quanto Dio, riconosce sotto davanti ai suoi occhi. Il passo di oggi ci mostrerà che Gesù riconosce un'adorazione sincera e Gesù riconosce un'adorazione ipocrita. Come detto, siamo nell'ultimo sabato, ed è l'ultimo sabato ricordato come tale. Noi stiamo studiando l'Antico Testamento, vi ricordate? Dio aveva detto di ricordare i sabati. Questo è l'ultimo sabato che gli ebrei avrebbero celebrato, perché da lì in avanti, il giovedì successivo, Gesù istituisce il nuovo patto e il giorno del Signore diventerà la domenica, tant'è che resiste ancora fino a oggi. E nel versetto 1 Giovanni ci dice che Gesù, dunque, sei giorni prima della Pasqua andò a Betania, dove era Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena, Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Matteo ci dice che era in casa di Simone il lebbroso. Cioè, quel sabato sera Simone il lebbroso fa una cena in onore di Gesù. Non sappiamo molto di questo Simone, probabilmente era stato forse guarito da Gesù, probabilmente stava, come ho detto, dando una cena in onore di Gesù. Non solo era guarito da una malattia, ma noi sappiamo, abbiamo letto in Levitico, che la lebbra era anche una malattia che determinava l'esclusione dalla società. Quindi quella cena era data per Gesù, e a questa cena troviamo parte degli amici di Gesù, Marta, Maria e Lazzaro che era stato risuscitato un po' di giorni prima o qualche mese prima. E Marta, Giovanni dice che serviva in questa cena. E il modo di amare di Marta, già in Luca l'avevamo citato la volta scorsa, che Marta è colei che vuole servire. Il suo modo di adorare il Signore è attraverso il servizio. Già in Luca capitolo 10, quando ospitarono precedentemente Gesù in casa loro, Marta era quella che continuamente si affaccendava nel organizzare tutte le faccende domestiche per rendere un giusto merito alla presenza di Gesù. E quando lei poi andò da Gesù dicendo: ma Maria non mi sta dando una mano, in un certo modo Gesù disse che Maria aveva scelto la parte migliore, Maria aveva scelto di ascoltare invece gli insegnamenti di Gesù. E quindi anche in quella cena Marta faceva quello che lei sapeva fare. Era, come detto, il suo modo di amare Gesù, era la sua riconoscenza verso Gesù, la esprimeva attraverso il suo servizio. E noi avevamo visto che in precedenza Marta era una donna che credeva in Gesù, aveva una sana teologia, lo chiamava Signore, sapeva che lui aveva a che fare con Dio, credeva nella resurrezione, credeva in Gesù come il Cristo, credeva che Cristo fosse esistente prima di venire sulla terra e credeva che lui fosse disceso dal cielo. Quindi Marta aveva una giusta opinione su Gesù e lo adorava servendo in questa cena. E questo è già un buon punto, perché Gesù non riprende Marta per queste cose, e Marta ci offre un esempio di come noi possiamo adorare Gesù in molti modi, anche in un modo molto pratico. Oggi possiamo servire all'interno della Chiesa e fare in modo che la Chiesa sia un luogo accogliente, come Marta voleva che fosse. A quella cena c'erano altre persone, abbiamo visto, letto di Lazzaro, che era un amico di Gesù ed era amato da Gesù, ma c'era Maria che, come detto in precedenza, era quella che nel suo primo incontro con Gesù stava ai piedi di Gesù, ascoltava quello che Gesù insegnava, e Gesù disse a Marta: Maria ha scelto la parte buona che non le sarà mai tolta. Maria, il modo di adorare Maria era ascoltare le parole di Gesù. E a questa cena, al versetto 3, Maria entra in questa casa e dice che, presa una libra d'olio profumato di nardo puro di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli, e la casa fu piena del profumo dell'olio. Marco aggiunge altri particolari a questa cosa, dice che questo vaso, lei entrò con un vaso di alabastro pieno di olio profumato, anche lui dice che era di nardo puro di gran valore, e che disse che ruppe questo vaso per ungere non solo i piedi ma anche il suo capo. Quindi abbiamo un olio profumato di grandissimo valore. La stima di questo olio era circa la paga praticamente di un anno di lavoro. Pensate, fate le debite proporzioni, un anno dei nostri stipendi per questo olio profumato. Il nardo è una resina che arrivava da molto lontano, dall'India, dice che era puro, non era stato tagliato, nel senso allungato, proprio Maria aveva scelto l'eccellenza per adorare Dio. Ed era contenuto in un oggetto, un vaso di alabastro, una pietra simile al marmo, che Maria rompe, addirittura non si limita ad aprire il tappo e a versarlo, ma rompe questo vaso. E quindi questo gesto è un gesto che mostra il suo amore verso Cristo. Non è un gesto solo di riconoscenza perché aveva resuscitato suo fratello, ma è molto di più. Maria amava Gesù ancora prima che Lazzaro fosse resuscitato. Amava le parole di Gesù. Aveva scelto, come detto, la parte buona che non le sarebbe mai stata tolta. Quindi conosceva il perdono di Dio, aveva sperimentato la misericordia di Cristo e aveva sperimentato sicuramente una nuova nascita. Ovviamente la resurrezione di suo fratello la spingeva a essere ancora più riconoscente verso Cristo. Ma questo gesto non è un gesto di obbligo verso di Gesù, ma di adorazione vera, pura e sincera. Era pura come questo olio è puro. Questo, il termine di puro di questo olio non è proprio puro come noi lo potremmo intendere, dice che questo termine indica fedele, che è quasi inappropriato, sta a indicare che come la fedeltà di Maria nei confronti di Gesù. Ed è un gesto che per Maria non ha secondi fini, non sta facendo questo per ottenere qualcosa da Gesù, lo sta facendo solo per onorare Gesù. Dice che questo vaso era pieno di olio profumato, quindi la sua adorazione non si era limitata a versare semplicemente qualche goccia. Come detto, era il prezzo di un anno di lavoro. Noi potremmo pensare che è il valore di un anno di lavoro nel quale, pensate, noi lavorare un anno intero senza spendere nulla per mangiare e usarlo unicamente per un'unica sera, per un'unica occasione. E dice che questo olio Maria l'aveva conservato, Gesù dice che l'aveva conservato per il giorno della sua sepoltura. Quindi Maria aveva già acquistato questo olio che non aveva usato per suo fratello. È interessante questo aspetto, che lei aveva fatto questo acquisto e l'aveva conservato esclusivamente per il giorno della sepoltura di Gesù. Forse Maria aveva capito che Gesù rischiava la morte. Abbiamo visto attraverso lo studio del Vangelo di Giovanni quante volte Gesù è in pericolo di vita. I giudei diventano sempre più minacciosi, sempre lo vogliono catturare, uccidere. E quella unzione, quella sera, viene ritenuta da gran parte dei presenti non un gesto di adorazione, ma uno spreco. E invece questo spreco mostrava invece la sua adorazione totale e completa verso Gesù. Marta non aveva badato a spese, non ha fatto calcoli. La sua adorazione è un'adorazione che non è influenzata dal pensiero degli altri, per quanto in quella sera il pensiero degli altri è negativo nei suoi confronti. E Maria rompe questo vaso, unge i capelli di Gesù, unse i piedi di Gesù e asciuga i piedi di Gesù con i suoi capelli. Non si era preoccupata, come detto, di che cosa poteva pensare la gente. Noi sappiamo che gli ebrei non si facevano facilmente avvicinare dalle donne. Ma forse Maria imitava un gesto di adorazione molto simile da un'altra donna. Luca ce lo racconta quando Gesù, in occasione di un'altra cena in casa di un fariseo, dice che entrò una donna peccatrice e questa donna, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi, li asciugava con i suoi capelli, glieli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con olio. E Gesù e il fariseo condanna questa donna dicendo a Gesù: se tu sapessi chi è questa donna non ti faresti toccare. E Gesù invece premia questa donna perché era stata perdonata. E quindi Maria, non sappiamo, forse questo esempio di adorazione di questa donna precedente, forse sta imitando un altro gesto che Gesù aveva apprezzato. Quindi la sua adorazione è un'adorazione totale, e pensate, un'adorazione che non esitò a rompere persino il contenitore dove era contenuto quest'olio. Noi sappiamo che se abbiamo un olio e lo versiamo, Riusciamo a svuotare completamente il contenuto? No, perché un po' rimane sempre dentro. E Maria, non badò a spese, rompe questo vaso forse per attingere completamente fino all'ultima goccia e cogliere questo olio. Ed è un'adorazione totale, come ho detto, non si vergogna di toccare anche una parte sporca di Gesù. Sappiamo che a quei tempi i piedi non erano erano la parte più sporca del corpo di una persona, perché ovviamente non era coperto e le strade erano molto polverose. Quindi Maria ci offre un esempio di adorazione totale, un'adorazione sincera, un'adorazione profonda, un'adorazione libera dal pensiero degli altri. Non si preoccupò di che cosa potessero pensare gli altri, un'adorazione totale per la salvezza che lei aveva sperimentato. Riconosce in un certo modo che sono le ultime ore di Gesù, non so quanto consapevolmente fosse a conoscenza che quelli erano gli ultimi giorni di Gesù, ma in un certo modo lei vuole adorare Gesù in maniera completa. E quindi, se abbiamo un'adorazione sincera da parte di Maria, qualcuno in quella sera volle brillare in maniera, riempendo la casa di una frase a effetto, ma il suo cuore nascondeva invece ipocrisia. Al versetto 4, Giuda Iscariota dice che uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo disse: perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri? È interessante che queste sono le prime parole di Giuda registrate nei Vangeli. Fino allora, in 3 anni, non si sa mai Giuda che parole abbia mai usato. E Giuda fa una osservazione che potrebbe essere giusta. Perché non usare un anno di lavoro per sfamare i poveri? Noi sappiamo che Gesù ha avuto un ministero anche in favore dei poveri, perché sprecare un olio e non sfamare per un anno i poveri? Giuda era veramente preoccupato dei poveri? Davvero Giuda voleva onorare Gesù preoccupandosi dei poveri? E Giovanni ci dà un commento, aggiunge un commento che ci mostra la realtà del cuore di Giuda. Infatti al versetto 6 dice che diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. È interessante che Giuda stava per tradire Gesù, ma nessuno si rese conto della realtà del cuore di Giuda. Ancora fino a quel momento il suo agire è in incognito, nessuno lo riconosce come un potenziale nemico di Gesù. Addirittura era il cassiere e quindi è presumibile che fosse, tra virgolette, l'uomo più fidato. Noi non affideremmo dei soldi alla persona che è meno fidata del gruppo, ma la persona che riconosciamo in un certo modo più sincera. E il suo modo di fare inganna tutti i presenti, inganna tutti i discepoli, tant'è che durante l'ultima cena, quando Gesù dice a Gesù quello che devi fare, fallo presto, gli altri pensavano che lui stava andando a portare dei soldi per i poveri. Pensate. Agli occhi di tutti sembra assolutamente uno come loro. Addirittura quando durante l'ultima cena Gesù disse uno di voi mi tradirà, tutti si chiesero sono forse io, nessuno indicò Giuda, addirittura Giuda disse sono forse io, no? E Gesù disse tu l'hai detto, in un certo modo solo Gesù è al corrente della sua reale natura. Infatti, già nel capitolo 6 Giovanni aveva aggiunto questo appunto qua, quando Gesù dice che Gesù sapeva fin dall'inizio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. Gesù era al corrente di chi fosse realmente lui. E Gesù disse, quando già nel capitolo 6 dice: non ho scelto io voi dodici, eppure uno di voi è un diavolo. Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, perché questi, uno dei dodici, stava per tradirlo. E quindi quella sera, quella frase, perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri, fu una frase che fece effetto e che colpì tutti gli altri. È un pensiero che piacque a tutti gli altri, perché in Matteo ci dice che tutti gli altri discepoli si indignarono e dissero: perché questo spreco? Giuda fa una bella uscita e coinvolge tutti in questo pensiero da dire: sì, Maria sta sbagliando. Cioè, quasi è un modo di criticare non solo l'adorazione di Maria, ma anche il modo di, in un certo modo, anche di criticare Gesù, che aveva accettato questa forma. E quindi anche gli altri discepoli dicono che quello che Maria stava facendo era uno spreco, definito uno spreco. Quindi Maria non fu solo criticata da Giuda, ma da tutti gli altri discepoli. È interessante che spesso i primi critici verso i cristiani sono i cristiani stessi. Quando nella Chiesa un credente si impegna, a volte può ricevere critiche, ci sono critiche velate di una certa santità, sono critiche che non mirano alla gloria di Dio, non vogliono curare un atteggiamento sbagliato, semplicemente vogliono tendere il livello di adorazione basso, un po' come succede a scuola. A scuola chi è che viene preso di mira? Il classico secchione. Perché se il secchione dimostra che studiando si possono avere dei risultati, è un esempio, può diventare un esempio, ed è meglio fare in modo di criticarlo, di denigrarlo agli occhi di tutti, per fare in modo che il livello si appiattisca e in un certo modo non ci impegniamo veramente. Giuda quella sera mostrava l'altra realtà presente a quella serata. Se Maria era figura della vera adorazione, Giuda è figura della falsa adorazione. Non è un nemico dichiarato di Gesù. Non è come i giudei che lo affrontano e che in un certo modo prendono una posizione. Lui ancora non si è manifestato. Pensate, è stato con Gesù fin dall'inizio, 3 anni insieme a lui, lo ha servito, è stato inviato in missione insieme agli altri 11 apostoli, ottenendo anche dei ottimi risultati. Forse in queste missioni ha subito anche in un certo modo la persecuzione che Gesù aveva detto che avrebbero subito i dodici, che quando sarebbero andati in questi paesi sarebbero stati in un certo modo denigrati a causa del nome di Gesù. Giuda non abbandonò Gesù quando nel capitolo 6 tutti lo abbandonarono, rimase con Pietro, ma il suo cuore nascondeva qualcosa di terribile. Era un diavolo, sebbene Satana ancora non fosse dentro di lui, perché sappiamo che entrerà dentro di lui dopo. Quindi in un certo modo Giuda quella sera rappresenta la falsa adorazione, finge di preoccuparsi dei poveri, in realtà lui era un ladro. La falsa adorazione trova sempre apparenti motivi per frenare, buone scuse per nascondere la verità. Einstein disse, ho letto una frase molto bella di Einstein, che dice che le persone negative trovano sempre un problema di fronte a ogni soluzione. Giuda rappresenta il modo di seguire Gesù per secondi fini. Era un ladro e si arricchiva tenendo la borsa. Non sappiamo se lui stesse seguendo per questi motivi. Ci sono molte idee sul perché Giuda stava con Gesù. Forse pensava, essendo il termine Iscariota, sta a indicare che forse lui era pensava che Gesù fosse colui che si sarebbe ribellato militarmente contro i romani. Ma sono tutte idee che non abbiamo una risposta dalla scrittura. Però Giuda in tutta la scrittura non si rivolge mai a Gesù con il termine Signore. Il massimo termine che Giuda usa nella scrittura verso Gesù è Rabbì. Giuda vive il ministero di Gesù come un terribile avvertimento verso tutti i credenti non impegnati realmente. Rimane in compagnia di Gesù, ma non ne condivide lo spirito. Gode di tutti gli insegnamenti di Gesù, ma il suo cuore rimane chiuso alla verità. Rimane forse chiuso e ostile anche a se stesso, forse, chi lo sa, forse si ingannava a lui stesso di quello che stava vivendo. E al versetto 7 Gesù dunque disse: lasciala stare, ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura, poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. Per Gesù quel gesto di adorazione non fu considerato uno spreco. Gesù apprezzò questo gesto di Maria, e sia chiaro che questo non significa che per noi dobbiamo disinteressarci dei poveri, perché qua Gesù dice che i poveri li avrete sempre, ma quel gesto per Gesù era un gesto che Gesù apprezza. E il gesto di Maria è molto più che adorazione. Ungendolo lo riconosce come re, perché il giorno dopo entrerà come re. Ungendolo lo riconosce come Messia, è un gesto simbolico, un gesto profetico, è un gesto che rappresenta la morte di Gesù nella rottura dell'alabastro e la sua sepoltura. È un gesto che ci mostra che Gesù donava la sua vita per noi. Sebbene nessuno fosse consapevole di cosa sarebbe accaduto pochi giorni dopo, il gesto di Maria annuncia quello che invece succederà pochi giorni dopo, annuncia la morte, ma annuncia anche la vita, il profumo della resurrezione e della vita di Cristo che vince la morte. Gesù, infatti, morendo non spreca la sua vita, ma la dona. La sua morte non conosce la putrefazione e il suo amore supera la morte. La morte diffonde un cattivo odore, quella di Gesù invece è il profumo della vita. Quella sera la casa fu piena del profumo di questa di nardo puro. E Giovanni chiude questo racconto di questa sera anche con altri presenti a questa cena. Al versetto 9 dice che una gran folla di giudei seppe dunque che egli era lì e ci andarono non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva resuscitato dai morti. È ovvio, c'era molta curiosità in tutti, pensate alla notizia di che Gesù aveva resuscitato Lazzaro, volevano vedere Lazzaro veramente in che stato fosse. Ma il versetto 10 dice che i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a causa sua molti giudei andavano e credevano in Gesù. Odiano talmente Gesù che non esitano a mettere a rischio la vita di Lazzaro stesso. Eliminiamo qualsiasi prova perché vedono sfuggire sotto le loro mani il potere, perché la gente incomincia a credere. Quindi quella sera il gesto di Maria annuncia pubblicamente la morte di Gesù, la sua morte e sepoltura imminente pochi giorni dopo. E Gesù difese Maria: lasciala stare, perché gli date noia? E Gesù apprezzò Maria, disse in Marco, ci dice che Gesù disse: lei ha fatto un'azione buona verso di me. Un'azione buona, non era uno spreco. Ecco che Gesù vede la sincerità di questo gesto. Addirittura Marco ci dice che Gesù disse: lei ha fatto ciò che poteva. Forse se avesse potuto avrebbe donato ancora di più. Quello che poteva, cioè lei ha speso un anno di una paga per una sera, ma se lei avesse potuto avrebbe fatto di più. Quella era la sua possibilità, non l'ha usata per suo fratello, la usa esclusivamente per Gesù. E Marco ci dice che se lei avesse potuto, in un certo modo, avrebbe fatto di più. È un po' come quando la vecchia va al Tempio e dà solo i due spiccioli e Gesù dice: lei ha dato tutto, non si è risparmiata. E del resto, se ci fosse un prezzo da pagare, se fosse possibile comprare la salvezza, non saresti disposta a dare tutto quello che hai? Se la salvezza si potesse comprare con i soldi, non daresti tutto quello che hai? Maria dette tutto quello che aveva. Il principio è, da questo passo, è: adori Dio con quello che puoi, con le tue possibilità, con i tuoi soldi, con i tuoi averi, con il tuo tempo, eccetera, eccetera. Maria adorò in vista della sepoltura per la sua salvezza. Cristo moriva per la salvezza di Maria. Non adorò Gesù perché Gesù aveva risolto i suoi problemi, aveva guarito suo fratello e aveva chissà quant'altro. La vera adorazione di Maria ci mostra la vera risposta di un cuore riconoscente per l'opera di Gesù. Però l'adorazione di Maria ci sfida ad un'adorazione più impegnata. O la imiti, come lei fece con la donna perdonata, facendo tutto ciò che puoi, o la critichi, come fecero Giuda e i discepoli. Preghiamo. Signore, questo gesto di Maria è una sfida veramente per noi, un gesto nobile che tu hai apprezzato, un gesto che mostra la sua totale riconoscenza verso ciò che tu sei e per la tua opera di salvezza. Ed è un gesto, Signore, che dovrebbe spingerci ad adorare come Maria, non comprando ovviamente un olio, ma dando ciò che possiamo e facendo ciò che è nelle nostre possibilità. E spesso, Signore, la nostra adorazione diventa un'adorazione ipocrita, come quella di Giuda, che si nasconde dietro frasi a effetto che ingannano molti presenti, ma quella sera non ha ingannato te. E quindi, Signore, questo passo ci deve servire per fare luce nei nostri cuori, nel fatto del perché ti adoriamo e del modo nel quale ti adoriamo. Che questo passo, Signore, possa servirci a fare luce nelle nostre vite, nei nostri cuori e nel nostro rapporto con te. In Cristo Gesù. Amen.